Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, come ricordato anche dai nostri GR24. Siamo in diretta dal salone 64esimo Salone Nautico di Genova, che aprirebbe, attenti, ufficialmente domani. Noi saremo in diretta da Genova anche domani, non solo con Focus Economia ma con altri programmi di Radio 24 qui dagli studi del Salone Nautico, ma come spesso facciamo, anche se ancora in parte in fase di allestimento. Oggi inizieremo a trasmettere da qui per fare un punto sul settore. In una giornata, va detto, molto intensa, sia perché c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria, la prima del nuovo Presidente Emanuele Orsini, e la prima volta anche per la Presidente del Consiglio, un'Assemblea Generale di Confindustria, e mi riferisco chiaramente a Giorgia Meloni. Molta sintonia su un'Europa che deve cambiare passo, soprattutto sulla transizione energetica, e quindi la transizione ambientale, che non può portare alla desertificazione industriale, quindi nessuno contrario alla transizione energetica e anche all'idea dell'auto elettrica, ma non solo elettrica, molto evocata la neutralità tecnologica da questo punto di vista, e quindi anche tutto il rischio, un rischio in realtà molto molto concreto, di migliaia di posti di lavoro che potrebbero essere persi su questo, ma ne parleremo ampiamente. Poi ci sono anche dati di carattere più così congiunturale, per esempio la richiesta di mantenere e rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale in busta paga per i lavoratori, richiesta arrivata dal Presidente di Confindustria Orsini, e anche le stime della Presidente del Consiglio Meloni sul PIL quest'anno, si è detta fiduciosa che si possa arrivare all'1% stimato dal governo, anche se le previsioni sono allo 0,9%. Di questo parleremo. Giornata intensa anche per quello che riguarda i mercati, da un lato perché c'è attesa per questa sera la Federal Reserve, abbastanza scontato il taglio, il primo dei tassi di interesse americani, il primo dal 2020. In realtà il mercato è un po' incerto adesso, perché la vera scommessa sarà di un quarto di punto, di mezzo punto percentuale. E vengo quindi ai mercati: Dow Jones meno 0,20%, Nasdaq invariato, Standard & Poor's invariato, l'Europa è debole, Parigi perde mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,11%, Milano meno 0,40%. E qui vengo a un caso di Milano, allora il titolo Campari adesso sta perdendo quasi l'8%, 7,5%, nettamente peggio degli altri titoli. Che cosa è successo? È successo che intanto tutto il settore beverages, come si chiama in gergo, era stato sottoposto a vendita in questi giorni, e anche Campari aveva ceduto, e non poco. È vero che veniva da anni il titolo Campari, il settore di crescita, però poi oggi si è avuta notizia, devo dire abbastanza sorpresa, che il neo amministratore delegato Matteo Fantacchiotti si è dimesso, quindi un addio a sorpresa, dopo pochi mesi alla guida del gruppo. L'interim ha affidato a Paolo Marchesini, Chief Financial Operating Officer, e Fabio Di Fede, General Business Development Officer. Però la ricerca del nuovo numero uno è affidata anche a un comitato che è presieduto da Bob Kunz-Koncevic. Chi è? Quello che ha in questi anni guidato Campari, guidato la crescita fatta per acquisizioni di marchi importantissimi, penso a Grand Marnier, penso a Wild Turkey, cioè loro si sono posizionati moltissimo anche con acquisizione di marchi. E lui aveva lasciato, c'era già stato un po' di delusione nel mercato quando si era ritirato, perché era considerato l'artefice della grande crescita del titolo Campari in questi anni, e adesso viene tra virgolette richiamato, nel senso che presiederà il comitato per cercare un nuovo amministratore delegato. È arrivata anche la dichiarazione del presidente Luca Garavoglia, che ha detto, dopo aver espresso il rammarico per le dimissioni di Fantacchiotti, ha detto: l'ambizione della crescita per noi resta fortissima, e la nostra priorità appunto resta la costruzione delle nostre marche. E poi ha confermato che ci sarà questo comitato con Kunz-Koncevic per cercare un nuovo amministratore delegato. Questo per quello che riguarda Campari, adesso il titolo non riusciva neanche a fare prezzo, ho detto all'inizio, non scambiava in borsa, c'era un ribasso teorico del 9,5% dopo la notizia. Poi è entrato in contrattazione in meno 6, adesso è a meno 8%. Ma le Poste Italiane anche, ma meno 2,84%, Amplifon meno 2,20%, Moncler meno 2%, Ferrari meno 1,70%, come Brunello Cucinelli. Sentite che il settore lusso oggi è debole, stima che Electronics meno 1,30%, è nel meno 1,1% come Snam. Chi va bene invece? Telecom più 3,1, Saipem più 2,80, Banco BPM più 2,60, Biper più 1,80, Leonardo più 1,5, Pirelli più 1%. Euro in rafforzamento sul dollaro a 1,11. Questo non so se sia per attese di un taglio modesto da parte dei tassi americani, potrebbe giustificare questo leggero rafforzamento dell'euro che torna sopra quota 1,349-238-6666 come sempre per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, ma anche sul canale 246 del Digitale Terrestre. Siamo in video infatti comunque anche dagli studi di Radio 24 qui al Salone Nautico di Genova. Allora, qualcuno mi scrive: perché date il segnale orario indietro di un'ora? No, guardi, secondo me lei sta ascoltando, e succede ogni tanto, ma lo devo spiegare, esiste anche Radio 24 più 1, che per me, lo dico a tutti perché non è la prima volta che ricevo questo WhatsApp, cioè è Radio 24 trasmessa un'ora dopo, in modo, è un altro canale per dare la possibilità di ascoltarlo, non è che abbiamo sbagliato il segnale orario, è che lei sta ascoltando Radio 24 più 1, tutto qui. Che permette di ascoltare, diciamo, in differita, poi c'è anche il podcast. Allora, andiamo sugli altri mercati. Per quello che riguarda il petrolio, siamo fermi a $73 al barile, sia il Brent che il WTI. Continuano invece, il prezzo dell'oro è tornato di nuovo su livelli record, $2,568 l'oncia. Mentre dicevo, tornando ai carburanti, ieri di nuovo cali e ribassi per quello che riguarda le stazioni di carburante italiano. Sostanzialmente abbiamo una benzina self service ieri a 1 euro in media e 754 al litro, un gasolio a 1,636 euro. L'elettricità è a 112,5 megawatt ora, un anno fa era 122, il gas ad Amsterdam è a 34 euro, un anno fa era 51. Vedo già molti messaggi, sì, arriveremo. Il tema più grosso dell'Assemblea Generale di Confindustria è stato come effettuare, nessuno mette in dubbio la transizione energetica e quindi anche la transizione ambientale, ma come effettuarla cercando di non creare morti e feriti, diciamo, nel paesaggio, nel panorama industriale, non solo italiano, guardate quello che sta succedendo in Germania con il settore auto, quindi non averla con un approccio ideologico, che è la critica più forte che è stata fatta all'ex commissario Timmermans quando uscì questo 2035, che nessuno ha mai capito come venne calcolato il 2035, e tutti i produttori dissero a suo tempo, non ricordo bene, guardate che il 2035 non è realistico. L'altra richiesta forte che è arrivata, oltre che per il nucleare di nuova generazione, è arrivata dal presidente Orsini, tant'è che il ministro Pichetto Fratin ha detto che entro il fine anno arrivano le nuove regole per il nucleare, ha detto Orsini, invece che continuare a comprare energia col nucleare di vecchia generazione prodotto in Francia, dobbiamo porci il tema di come avere un fabbisogno energetico a maggior ragione se si va verso, non dico tutta, ma una buona parte del parco circolante di vetture elettriche. La Presidente del Consiglio ha detto che per la transizione green occorre considerare ogni tipo di energia, questo è il principio della neutralità tecnologica, cioè a me non interessa come arrivi ad abbattere, poniamo del 90% le emissioni di CO2, certo che si dice 100% resta solo l'elettrico, che è il problema del 2035, però se tu hai un abbattimento forte, ma non al 100%, puoi considerare anche biocarburanti, idrogeno. Insomma, e per quello che riguarda complessivamente la transizione al di là dell'auto, anche la cattura di anidride carbonica, abbiamo raccontato dell'accordo Eni-Snam a Ravenna, per esempio. E poi ancora, per quello che riguarda invece le altre notizie di carattere internazionale, mi chiedete che ora la Federal Reserve annuncerà l'eventuale taglio dei tassi alle 20 ora italiana. Ripeto, è scontato il taglio, non è scontato l'ammontare, un quarto di punto o mezzo punto. L'inflazione invece in Gran Bretagna resta sopra il 2%, al 2,2%, quindi si allontana a un nuovo taglio dei tassi per quello che riguarda la Bank of England. Euro, è stata confermata la stima sull'inflazione dell'area euro al 2,2% in agosto. Non torno sui temi dei commissari, già ne abbiamo affrontati ieri. Faccio notare che a ciascun vicepresidente, quindi anche a Fitto, fa capo un numero di portafogli, quindi anche di commissari. Nello specifico, la vicepresidenza di Fitto, che è all'inclusione delle riforme, a quella vicepresidenza fanno capo anche i dossier e quindi i commissari su trasporti e turismo, quello sull'agricoltura e quello sulla pesca e oceani. E poi Fitto e Dombrovskis lavoreranno assieme sul PNRR. E la logica, ha affermato un funzionario europeo del PNRR, perché è un file molto complicato. Nel frattempo, visto che è stato molto evocato sia dal presidente Orsini, ma anche in un passaggio dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il piano Draghi, quello famoso che chiede investimenti oltre che privati anche comuni europei per affrontare le sfide della competizione contro Cina e Stati Uniti, e su cui i tedeschi hanno detto no, ma ieri Draghi ha ribadito al Parlamento europeo: se tu non sei d'accordo su investimenti comuni, vuol dire che non sei d'accordo sull'idea stessa di Europa che possa essere competitiva con Cina e Stati Uniti. Faccio notare che poco fa Mario Draghi è arrivato alle 4, è giunto a Palazzo Chigi per un incontro previsto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco, ha lasciato adesso, dopo un'ora e un quarto, segnalano le agenzie, di colloquio con Giorgia Meloni. Andiamo avanti con le notizie che riguardano l'Europa. L'Unione Europea deterrerà all'Ungheria, in seguito al rifiuto di Budapest di pagare una multa record di da 200 milioni di euro, la Commissione Europea sta attivando la procedura di compensazione, cioè deterrerà 200 milioni di quelli dovuti all'Ungheria, anche perché appunto non è arrivata nessuna risposta. Von der Leyen è ipocrita, dicono da Budapest, ci ha negato l'allargamento. Non ho ben capito. Ah, perché non ha avuto la delega, ha privato il commissario ungherese della delega all'allargamento. Invece, affidandogli invece il dossier salute e benessere animale. Allora, sul fronte sempre europeo e sul fronte del rischio bancario continuano a alzarsi barricate in Commerzbank dopo l'acquisizione del 9% da parte di Unicredit, di cui un 5% era stato messo sul mercato in asta dal governo tedesco. Perché al di là dei sindacati, anche Bettina Orlop, il CFO, direttore finanziario di Commerzbank, che è la candidata a condurre i colloqui con Unicredit, ha detto: noi vogliamo difendere l'indipendenza di Commerzbank, siamo tutt'altro che entusiasti dell'acquisizione italiana, non ne abbiamo bisogno perché siamo su una strada eccellente. Sì, io faccio notare alla CFO che non è un'oppa ostile, quella che ha lanciato Unicredit. Il governo tedesco ha collocato sul mercato il 5%, aveva più o meno il 20% per salvare Commerzbank, è entrato con il 20%, ne ha ancora un 12% in mano. E il governo tedesco che ha fatto l'asta, Unicredit ha partecipato, ha offerto e l'ha vinta. Cioè, sembra quasi che nottetempo diciamo, ci sia stata un'operazione così sotterranea. No, ha collocato, come ha fatto anche il governo italiano, una quota del capitale, in questo caso non del Monte dei Paschi ma di Commerzbank. Dalla Francia arriva un'allerta sui conti pubblici, perché premier nominato Barnier ha varie difficoltà, ma soprattutto lui ha detto: sono molto concentrato per rispondere alle attese dei francesi, ma dopo 7 anni di tagli consecutivi delle tasse, lui ha evocato un aumento invece dei prelievi fiscali, giustificato da una situazione dei conti pubblici asfissiante, e questo ha creato molte tensioni nella maggioranza. E anche Moscovici, presidente della Corte dei Conti di Parigi adesso, ritiene che l'obiettivo fissato dal governo, quello dimissionario, di portare il deficit al 5,1% del PIL entro il 2024 non possa essere raggiunto, visto il forte peggioramento della situazione dei conti pubblici del paese. Chi invece continua a festeggiare dati buoni è la Spagna. È stato rivisto il PIL dell'anno scorso, non è cresciuto del 2,5% ma del 2,7%. Quindi la Spagna continua a avere i dati macroeconomici migliori in questi ultimi 2 anni. Dicevamo, veniamo all'Italia, visto che parliamo del PIL, ascoltiamo questo passaggio di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, intervenuta all'Assemblea Generale di Confindustria dopo il primo intervento del Presidente, del Neopresidente Emanuele Orsini. Ha detto Giorgio Meloni: sono convinta che l'obiettivo dell'1% possa essere di crescita, possa essere raggiunto.
Io sono fiduciosa che si possa fare qualcosa di meglio rispetto alle previsioni della Commissione. Continuo a ritenere che l'obiettivo dichiarato nella scorsa legge di bilancio del più 1% sia a portata di mano, soprattutto dopo l'andamento registrato nei primi 2 trimestri dell'anno. Chiaramente ogni trionfalismo sarebbe inutile, infantile in questo contesto, però penso che possiamo dirci che non era scontato vedere l'Italia crescere più della media europea, andare meglio di economie come quella francese e tedesca, soprattutto dopo anni che avevamo trascorso in fondo alle classifiche.
Vedo molti messaggi sul nucleare, adesso ci arriviamo, anzi ne parleremo dopo, della transizione energetica. Gli italiani hanno votato contro, sì, hanno votato tanti anni fa, non c'era stato magari lo shock energetico, io non so come voteranno gli italiani, ma figuratevi. So che avremo più bisogno di energia e che se vogliamo essere coerenti con la transizione ambientale, continuare a produrla in parte con carbone o petrolio o gas non mi sembra così. Cioè, è inutile avere l'auto elettrica se poi, ma questo l'abbiamo detto 1000 volte, se poi quell'elettricità deve essere prodotta col carbone o col gas, allora teniamoci il motore a 4 tempi, voglio dire, ma un po' di coerenza. Non è che siccome tu non emetti, allora va meglio. Vediamo di capire come viene prodotta quell'elettricità e quell'auto, altrimenti mi sembra come quello che ha il cane e allunga il guinzaglio, così poi se fai bisogno, dice, ma io ero da un'altra parte. No, amore, tu devi guardare l'intero ciclo di emissioni di CO2. E cercare di capire se tutta questa transizione verso l'elettrico può essere sostenuta con la produzione attuale di elettricità o necessiti di altre fonti. Comunque, vi arriveremo. Allora, veniamo invece al tema della manovra, perché Giorgio Meloni, abbiamo sentito, ha detto di essere fiducioso di un PIL all'1%, il presidente Confindustria Orsini ha detto diamo atto al governo di tenere la barra dritta sui conti. Poi ha aggiunto qui al microfono del nostro Simone Spezia: uno dei punti della manovra deve essere il cuneo fiscale. La conferma, lui ha chiesto anche un taglio strutturale, cioè che resti permanente, della riduzione del cuneo fiscale.
Siamo alle porte della stesura della legge di bilancio e, come capita ogni anno, fioccano ipotesi, timori e speranze. Diamo atto al governo di voler tenere la barra dritta sui conti pubblici e di questo lo ringraziamo.
Uno dei primi punti che a noi interessa, che abbiamo posto anche in relazione, ovviamente è mettere al centro il tema del cuneo fiscale, perché il cuneo fiscale incrementa ovviamente la capacità di spesa dei nostri lavoratori e aiuta ovviamente gli investimenti, perché ci sarebbe una crescita. Quindi per noi quella è la prima misura da sostenere.
E poi torneremo sui temi più, diciamo, di carattere strategico. Allora, do ancora qualche notizia per quello che riguarda l'Italia e poi andiamo sul meteo e iniziamo a parlare anche di questo salone nautico, continueremo anche domani. Allora, per quello che riguarda l'Istat, nel secondo trimestre i prezzi delle case hanno fatto più 2,9% rispetto all'anno prima. 2,9, c'è una leggera salita, era più 1,6 nel primo trimestre rispetto all'anno prima. Soprattutto i prezzi delle abitazioni nuove sono aumentate molto. Sappiamo che però poi c'è stato invece un calo in alcune città, principalmente Milano e Firenze, ne abbiamo già parlato. La crescita più alta si registra nel sud e nelle isole, più 4% sulle abitazioni nuove. E addirittura le abitazioni nuove al sud più 9,5%, poi seguono al nord-est più 3,7%, nord-ovest più 2,5%. E poi una brutta notizia, o meglio, notizia che non avremmo voluto dare, perché si allunga ulteriormente il ricorso alla cassa integrazione allo stabilimento Stellantis Europe di Atessa, nonostante le rassicurazioni date al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Dunque altre 2 settimane di cassa integrazione ordinata dal 14 ottobre a tutto il 27 ottobre prossimo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo, pubblicità e poi la prima pagina, oggi un'altra pagina la faremo domani, sulla nautica, anche come riflesso sulla città di Genova, perché lo diciamo sempre, dovunque andiamo, nei saloni, nelle fiere, c'è un impatto diretto sul settore, ma c'è, visto che poi il salone nautico di Genova si caratterizza per essere un salone anche aperto a un pubblico molto molto eterogeneo, non solo a chi vuole comprare, diciamo, barche a vela o barche a motore di grandi dimensioni, ma anche ci sono tantissime stand di barche molto molto più accessibili, ed è appunto la formula che usa il salone nautico di Genova. Qualche problema all'accesso invece, perché i lavori, pensavo fossero conclusi, sono tutt'altro che conclusi, ecco, non è il massimo il cantiere ancora davanti all'ingresso della fiera del salone nautico di Genova, ma ne parliamo dopo il meteo. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta qui dal Salone Nautico di Genova, che domani aprirà i battenti. Poi torno all'intervento del presidente Orsini, la sua prima assemblea generale, e della presidente del Consiglio Meloni, anch'essa alla sua prima assemblea generale di Confindustria. Comunque, i numeri prima, se no non capiamo il valore del 64esimo Salone Nautico di Genova. Allora, quest'anno ci sono 1000 brand esposti, anzi di più, 1052, con 1000 e 30 imbarcazioni in mostra. E se ho ben capito, anche un bel incremento di biglietti. Però dicevo, il settore economico, lo abbiamo già detto altre volte, ma lo voglio ricordare. Il mercato globale della nautica, questo perché sta crescendo anche nei paesi emergenti, dove si crea nuova fascia media, nuovi ricchi, ma non solo miliardari, l'anno scorso ha fatto più 11%, vale 33 miliardi di euro. E noi siamo, e di questi 33 miliardi, i super yacht rappresentano 24 miliardi circa, 25 miliardi. I super yacht sono quelli oltre i 24 metri, mega yacht oltre i 50 metri, e poi giga yacht sono quelli sopra i 100 metri. Allora, sappiamo che sui giga yacht noi non tocchiamo palla, ma è una cosa, un mercato veramente, veramente di nicchia, e ci sono altri cantieri. Invece sui super yacht siamo leader mondiali come quota, e anche sui mega yacht abbiamo numeri interessanti. Nello specifico, i super yacht, quindi dai 24 ai 50 metri, l'Italia ha come ordini di barche, come numero di barche, il 54% della quota mondiale, e mentre come valore abbiamo il 31% del portafoglio. E infatti dei 4 miliardi e mezzo che vale la nautica in Italia, il 70%, i due terzi, sono appunto dovuti ai super yacht. Non perché noi ci concentriamo solo su quello, anzi, Genova è l'esempio che può tenere assieme imbarcazioni piccole con imbarcazioni molto molto più ambiziose. Allora, tra l'altro, la cantieristica italiana ha fatto 4 miliardi e mezzo di fatturato, ma è cresciuta del 20% l'anno scorso. Il 90% di tutto quello che abbiamo prodotto è andato all'estero, all'export. Allora, grazie alla direttrice generale di Confindustria Nautica, Marina Stella, per averci raggiunto nei nostri studi. Buonasera, direttrice.
Buonasera a voi.
E grazie al presidente dei Saloni Nautici, Andrea Razzetto. Buonasera anche a lei, Razzetto.
Buonasera.
Parto da lei perché qui siamo chiaramente in fase ancora di allestimento del salone. I numeri che avete, quelli che potete dare sui biglietti e sui brand, perché una fiera di solito si misura sul numero di biglietti, poi dipende se è B2B o apre anche al pubblico, e voi aprite al pubblico, e anche del numero degli espositori presenti. Poi le chiederò qualcosa che invece vorrei capire di più. Prego.
Bene, dunque, il Salone Nautico di quest'anno si vede ancora ulteriormente in crescita rispetto all'edizione dell'anno scorso, che era già stata un'edizione di successo. Abbiamo di nuovo sfondato la quota di 1000 brand, con 1052 brand in esposizione, e oltre 1000 imbarcazioni, quindi 1030 imbarcazioni. Quindi ad oggi, come citava lei, la vendita dei biglietti, le prevendite dei biglietti online è superiore, rappresenta quasi, supera il 16% dei biglietti rispetto allo scorso anno. È sicuramente un salone, diciamo, rispetto ai saloni precedenti, che può vantare un maggior numero di metri quadri. Noi quest'anno abbiamo 220.000 metri quadri di esposizione, con circa l'85% delle aree all'aperto, parlo fra acqua e terra, e ben 5.000 metri quadri in più di esposizione, che è un margine che tenderà ancora a migliorare, proprio perché insistiamo in un'area del nuovo waterfront di Levante, disegnato da Renzo Piano, e alcune opere sono ancora in completamento. Abbiamo un paio di aree che sono ancora non stiamo utilizzando, proprio per evitare sovrapposizioni con i cantieri che stanno andando avanti rapidamente e che saranno presto conclusi.
Allora, adesso arrivo invece agli investimenti che qualche disagio, almeno noi nella nostra esperienza, l'hanno creato. Devo dare una risposta per alcuni ascoltatori, adesso stavo leggendo anche i WhatsApp, guardate, e poi ci torniamo. Io c'è una critica che difficilmente accetto. Non è che si faccia sentire il Presidente del Consiglio o la Presidente del Consiglio, che si chiami Giorgia Meloni, Mario Draghi, ne abbiamo avuti, Conte e quant'altro, sto sposando le tesi. Da sempre, da quando esiste questo programma, se c'è, noi ci occupiamo della cronaca, se c'è un intervento del Presidente di Confindustria Orsini nella sua prima relazione all'Assemblea Generale, e per la prima volta viene la Presidente del Consiglio, volete che la faccia sentire, ne parliamo, o devo ignorarla? Cioè, cosa devo fare, la censura? Quindi per favore, la stessa critica che alcuni di voi fanno, altri la facevano su fronti opposti quando facevamo ascoltare il Premier Conte o il Premier Draghi e via così, non me ne frega nulla, io faccio ascoltare i ministri e la Presidente del Consiglio del governo in carica, ci mancherebbe anche altro, e che non vuol dire che poi non possiamo dubitare di alcune affermazioni, non quella sul PIL perché la crescita dovrebbe essere intorno allo 0,9%, o valutare in maniera negativa alcuni provvedimenti del governo, ma ne parleremo più avanti, penso a una battaglia assurda che metterà sull'astrico 11.000 produttori di cannabis light e contraria anche alla Coldiretti. Ma questo, un conto è criticare i singoli provvedimenti, un conto è dire no, non faccio ascoltare la Presidente del Consiglio perché sennò mi accusate che sono filomeloniano, ma per favore. Torniamo alle cose serie. Gli investimenti, perché avete il nuovo, la nuova parte del waterfront, come si chiama in gergo, disegnata da Renzo Piano, devo dire che è chiaro che il salone è un allestimento, ma l'ingresso da quello che si chiama Piazzale Kennedy è tutto un cantiere. Come mai è il cantiere ancora? Come mai era un cantiere l'anno scorso? C'era previsto che non fossero completati per quest'anno i lavori?
Diciamo che i lavori sono molto vasti, sono molto ampi, sono state, ad esempio, tutta l'area di Piazzale Kennedy è un cantiere, è un investimento che è stato fatto, era programmato ma è stato fatto in un secondo momento, quindi i lavori stanno andando avanti e sono diverse aree. Il rifacimento del waterfront in Levante di una città è una cosa molto complessa e fa parte di un programma di investimento. Genova, come sapete, come si sa, credo che in questi anni sia una stazione appaltante fra le più importanti dal punto di vista, per cui ci sono investimenti privati, parzialmente investimenti pubblici. Quello che stanno regalando a noi è un quartiere che ha finalmente, quest'anno ci siamo riappropriati di quello che era la cosa iconica, parzialmente poi riappropriati, che è il Palasport, che è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, è stata inaugurata l'arena sportiva che è all'interno, che è visitabile, e noi finalmente potremo avere di nuovo le biglietterie, accogliere i nostri ospiti, i nostri visitatori dalla porta principale, che è la porta, cioè attraverseranno il Palasport, vedranno questa nuova arena sportiva di Renzo Piano e si affacceranno a quota 5 metri e mezzo sul livello del mare sull'intero layout del salone, che è un colpo. Ovviamente l'approccio si passa in mezzo ai cantieri, a parte da Piazzale Kennedy, anzi sono degli scavi, sarà prevista un giardino urbano, saranno previsti dei parcheggi sotterranei, ma ci sono ancora i lavori in corso.
E poi ho visto, adesso chiudo perché ma noi siamo ospiti e facciamo accordi con tante fiere, noi saremo al Cersai di Bologna, siamo stati a Verona e Viniteri, fiera agricola e via così. No, mi interessa molto che in questa linea, diciamo, waterfront, sono stati realizzati anche degli appartamenti, cioè c'è un'edilizia residenziale, perché vedo delle costruzioni che sembrano appartamenti, no?
Sono edilizia residenziale, sono già abitate. Ovviamente questa sarà una zona che verrà vissuta durante tutto l'anno. Abbiamo il nostro padiglione blu che è diventato un'isola con il canale navigabile e tutto intorno, un'area espositiva con le banchine interamente percorribili, che però poi è a disposizione della città e della zona. Gli appartamenti sono abitati, sono appartamenti di lusso.
No, ma mi interessava perché è un'operazione di edilizia residenziale dentro una fiera. Non l'avevo ancora mai vista, però
non è esattamente
una fiera, questa è chiaro,
è una
che
città della nautica, questa città possiamo nautica. Definirla così.
Ho capito, perfetto. No, dunque qui vedo molte notizie che stanno arrivando, poi vedranno la CR24 da Beirut, stanno esplodendo non solo i walkie-talkie ma anche i pannelli solari. Oggi è una giornata di grande cronaca. Torniamo invece al settore, dottoressa Stella, lo faccio però dopo il traffico, perché ho il traffico. 349-238-6666 per SMS WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, sento un po' di eco in cuffia, vi chiederei di arrivarlo. Dunque, direttrice Marina Stella, i numeri della nautica italiana li abbiamo ricordati più volte, li ho ricordati anch'io, adesso non voglio tornarci sopra, però quanto è importante una vetrina come questa e che impatto ha? Perché uno dice, potrebbe dire, vabbè, con un settore che va così bene, 90% di export, perché bisogna fare il salone nautico di Genova?
Perché, come diceva lei, è una vetrina espositiva, ma non è soltanto quello, è stato uno strumento straordinario per il nostro settore, che si è trasformato da settore quasi artigianale in industria, proprio accompagnato da questa manifestazione fieristica che dal 1962 è stato lo sbocco proprio della nostra industria sui mercati internazionali. Quindi attualmente questa è una delle principali fiere a livello mondiale, quindi è la vetrina dell'industria nautica internazionale, ma è anche la vetrina della nostra industria Made in Italy, del Made in Italy nautico,
anche dei piccoli, diciamo.
E anche dei piccoli, di tutta la filiera, quindi è proprio una fiera di sistema dove si rappresenta la filiera non soltanto a livello geografico ma anche a livello tecnologico. Il Salone Nautico è un incubatore poi di tutte quelle che sono le innovazioni, di tutte quelle che sono state le, appunto, le innovazioni del nostro settore, un incubatore di tecnologia. Adesso segue la nostra industria anche nel suo percorso verso l'innovazione green e la sostenibilità. Quest'anno il Salone, proprio perché sta sempre a fianco delle nostre aziende che stanno investendo tantissimo, pur essendo un contributore minimale, no, alle emissioni, lo 0,01% secondo i dati AEMO, però anche il Salone Nautico è andato in quella direzione, quindi quest'anno avremo la prima certificazione di progettazione di evento sostenibile ISO 20121. Quindi avere un salone nautico nella propria nazione è un fattore di competitività molto importante per la nostra industria nautica, e lo vediamo dai numeri che lei ha commentato. Siamo il primo paese esportatore mondiale di unità da diporto, seguito molto indietro da altri paesi come la Turchia, come i Paesi Bassi. Esportiamo il 90% della produzione nazionale di cantieristica. Un'imbarcazione, lei lo ha detto, no? 51,4%, un'imbarcazione su due nel mare del mondo è Made in Italy, perché comprare un'imbarcazione italiana è una garanzia di qualità, di contenuto, di innovazione, di tecnologia, e compri anche un pezzo del saper vivere italiano.
Sì, quello che volevo aggiungere è appunto che quando tu compri un'imbarcazione fai chiaramente un premio alla cantieristica, però attenzione, perché poi tutta la componentistica interna, e non mi riferisco al motore o alla cantieristica, ma penso all'arredo, certo, è tutta la filiera italiana del legno arredo, cioè diventa una vetrina non solo per la cantieristica, che è fondamentale, ma anche per altri settori del Made in Italy. Senta, era detto in una battuta, perché devo andare sul GR, in cosa siete diversi da Cannes, per esempio?
Beh, il nostro salone completo, che oltre a rappresentare tutta la filiera della nautica e dei servizi del turismo nautico, ha anche un importante programma convenistico nel quale si dibatte di norme, si dibatte di normative tecniche, di leggi, di tecnica in genere, di costruzione navale, di transizione ambientale, ma è anche un importante momento di confronto con le istituzioni e con il governo.
Allora, e confermo quello che diceva prima la direttrice Stella, che qui è rappresentata in primis chiaramente la fa da padrone della cantieristica, le barche, ma c'è anche tutta la filiera, cioè tutta la parte di accessoria e comunque tutto ciò che si muove attorno al mondo della nautica. Grazie come si dice, buon vento in questi casi, perché
buon
non
vento.
Si può dire.
Grazie.
Buon vento al presidente dei saloni nautici Andrea Razzeto e alla direttrice generale di Confindustria Nautica Marina Stella. Dopo il GR24 ascolteremo invece alcuni passaggi del presidente Confindustria Orsini e poi l'intervento della presidente del Consiglio Meloni alla prima relazione dell'assemblea annuale di Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Molto degli interventi sarà dedicato, buona parte degli interventi, alla transizione energetica.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8:30, naturalmente qui su Radio 24. Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
18 e 8 minuti, quasi 9 minuti, di nuovo in diretta qui da Salone Nautico di Genova con Sebastiano Barigioni. Dunque, l'Assemblea Generale di Confindustria, l'Assemblea Annuale di Confindustria, prima relazione del neo presidente Orsini, prima volta anche a un'assemblea di Confindustria, assemblea annuale di Confindustria, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Devo dire, c'erano anche i ministri Salvini, c'era anche la leader del PD Schlein, c'era il vice premier, il ministro degli esteri Tajani, insomma il ministro giustizia Nordio e anche quello dell'università Anna Maria Bernini. Allora, soprattutto devo dire, abbiamo ascoltato in apertura le richieste che arrivano da Confindustria sulla manovra, mantenere e rendere se possibile strutturale il taglio del cuneo fiscale, e la Presidente del Consiglio dire l'obiettivo dell'1% di crescita del PIL quest'anno per noi è assolutamente raggiungibile. Veniamo invece ai temi più di scenario e non solo di manovra. E il tema, possiamo dire, è stato soprattutto uno, anche perché c'è stata una piena sintonia, e qui parla il giornalista, prima che qualcuno mi scriva adesso lei è filo meloniano, sì, prima era filo draghiano, filo contiano, filo tutto. Dicevo, c'è stata piena sintonia tra le preoccupazioni molto forti sul, non sull'obiettivo del Green Deal, tutti vogliamo andare verso la transizione energetica e ambientale, ma come arrivarci e i danni che sta creando e rischia di creare ancora di più al sistema produttivo europeo e quindi anche italiano. Dicevo, piena sintonia tra le preoccupazioni molto forti del Presidente Orsini e quelle, la valutazione della Presidente del Consiglio Meloni, perché ha detto anche Giorgio Meloni, bisogna correggere gli errori dell'Europa sul Green Deal. Di Green Deal impregnato di troppi errori, con il rischio di, con la normativa sull'auto elettrica 2035, di regalare il mercato alla Cina, ha parlato appunto il presidente Orsini. Stiamo regalando la Cina al mercato delle auto. Il Green Deal non è solo la transizione dal motore endotermico a quello elettrico, io spero non solo elettrico. Però ha due temi: uno, se si va verso maggiore utilizzo dell'elettrico devi anche produrlo, e poi ascolteremo la proposta di Confindustria, e due, siamo sicuri che il 2035 secondo l'industria dell'auto non è fattibile, e soprattutto che, e qui torno su una preoccupazione che espresso più volte, che non stiamo regalando tutto il mercato alla Cina. Poi uno potrebbe avere anche dubbi sull'elettrico, perché devi capire come viene prodotta questa elettricità. Mi scrive giustamente un ascoltatore: basta, è ora di finirla di chiamare auto ad emissioni zero le auto elettriche, si comincia a chiamarle a emissioni delocalizzate. E ho capito cosa vuol dire, cioè emetti zero quando sei magari in città in Italia, ma per produrre quella batteria hai emesso CO2, e per produrre quell'elettricità vorrei capire come tu non emetta CO2, ecco l'altro tema. Però andiamo con ordine. Orsini: stiamo regalando il mercato delle auto alla Cina, e gli troppi errori nel Green Deal stanno mettendo la nostra industria e l'industria europea a rischio.
La filiera italiana dell'automotive, dopo aver dato vita alle auto più belle del mondo e investito risorse enormi per l'abbattimento delle emissioni, oggi è in grande difficoltà. Il packaging, che ha rispettato in anticipo i target ambientali fissati dalla Commissione stessa, si vede cambiato il modo di raggiungerli, vanificando gli investimenti e tecnologie della propria filiera. L'Europa con gli ETS ha consentito la speculazione finanziaria sulla transizione ambientale, spingendo il prezzo della CO2 fuori dal mercato mondiale. Bisogna essere chiari, la disciplina degli ETS va assolutamente cambiata. Continuando così, regaleremo ai nostri competitor internazionali, come sta avvenendo per l'automotive, anche l'acciaio, il cemento, la metallurgia, la ceramica, la carta, con ricadute negative sugli investimenti, sulla crescita e sull'occupazione. Le transizioni energetica, ambientale e digitale pongono fondamentali quesiti industriali, politici ed etici che non possiamo più ignorare. Lo dico con chiarezza, in accordo con tutti i colleghi delle Confindustrie europee, il Green Deal è impregnato di troppi errori che hanno messo e mettono a rischio l'industria italiana. Noi riteniamo che questo non sia l'obiettivo di nessuno. La decarbonizzazione inseguita al prezzo della deindustrializzazione è una debacle.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Beh, allora, io ho detto in tempi non sospetti, ma siamo un po' più così tranchant, che è chiaro che se tu, il disoccupato tende a emettere poca CO2 perché magari non hai i soldi per spostarsi. Il problema è, vogliamo arrivare così alla transizione energetica? Ripeto, ci sono tantissimi, non è una contrarietà all'elettrico, è una contrarietà all'ideologia che ti dice dal 2035 si produrranno solo auto elettriche in Europa. Non abbiamo i modelli a basso costo, e qui vuol dire regalare il mercato alla Cina. Non sappiamo come verranno rifornite queste auto elettriche, perché non ho ancora capito dove, con tutto l'apporto che arriva dalle rinnovabili, superiore al 50%, non basteranno. Non ho capito se questo serve veramente alla cosa che più ci interessa, cioè al clima, oltre che alla parte produttiva. Cioè, l'auto elettrica che io uso ha emesso o non ha emesso CO2 per essere costruita e per essere poi diciamo caricata con energia elettrica? E veniamo al tema dell'energia, perché ci sono due aspetti: uno, la transizione verso l'elettrico; dall'altro c'è però anche il tema dell'intelligenza artificiale, che assorbe tantissima energia. E Orsini ha chiesto un mercato unico dell'energia, un mercato europeo dell'energia, ricordando anche come poi gli investimenti sull'intelligenza artificiale, per esempio, siano risibili in Europa rispetto a quelli fatti in Cina e negli Stati Uniti.
Come si fa a parlare di competitività se l'Europa investe 20 miliardi in 10 anni sull'intelligenza artificiale, mentre la Cina ne investe 100 e gli Stati Uniti 330? E come facciamo a parlare di competitività senza un mercato unico dell'energia, con l'Italia seconda manifattura d'Europa che paga una bolletta elettrica fino al 40% superiore alla media europea? E ancora, come facciamo ad essere indipendenti per gli investimenti relativi alla difesa se rinunciamo alla produzione e alla trasformazione delle materie prime? Insomma, quando verrà annunciato lo spostamento, lo stop al motore endotermico, oggi fissato per il 2035? Non possiamo aspettare il 2026. Le sfide da affrontare per l'Unione dei 27 sono ciclopiche. E ci conforta che il rapporto del presidente Draghi abbia riportato con profondità e completezza le istanze delle nostre imprese, su cui da tempo richiamiamo l'attenzione. Vi parlerò della necessità vitale del cambio di passo della nostra Europa sulla competitività, in riferimento alle politiche industriali che grandi paesi come Stati Uniti e Cina stanno adottando senza farsi trascinare da politiche ambientali autolesionistiche.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, così il presidente Orsini, alcuni dei passaggi, chiaramente poi ha toccato il tema delle relazioni sindacali anche per arrivare a una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, e quindi non arrivare, ha detto Orsini, alla punibilità dopo, al reato dopo, ma prevenire gli incidenti sul lavoro, la contrattazione collettiva. Però diciamo il grosso, e chiedo conferma, visto che era anche lui oggi assieme ha sottoscritto all'Auditorium Parco della Musica, chiedo conferma ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, il grosso, mi sembra, giornalisticamente parlando, è stato proprio il tema della transizione energetica, cioè c'è una preoccupazione molto forte della presidenza Orsini per l'impatto che sta avendo sul sistema produttivo dell'auto, ma non solo, e la richiesta anche del nucleare di nuova generazione, non comprare più quello francese di vecchia, l'elettricità prodotta con nucleare francese di vecchia generazione. Ti voglio far sentire questo passaggio poi di Giorgia Meloni, perché abbiamo sentito l'ultimo passaggio di Orsini citare Draghi, bene ha fatto il presidente Draghi. Giorgia Meloni sarà, perché poi l'avrebbe incontrato, cosa che ha fatto alle 16, ma anche lei ha citato Draghi e dice: l'Unione Europea deve accompagnare la transizione con le risorse e poi ha parlato di anche Giorgio Meloni di debacle della carbonizzazione.
Come correttamente ha sottolineato Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea, gli ambiziosi obiettivi ambientali dell'Europa devono essere accompagnati da investimenti e risorse adeguati, da un piano coerente per raggiungerli, altrimenti è inevitabile che la transizione energetica e ambientale vadano a scapito della competitività e della crescita. Anche questa è una cosa che mi sono permessa di far notare varie volte in Consiglio europeo, e cioè che non ha molto senso dotarsi di alcune strategie e poi non creare gli strumenti per realizzare quelle strategie, perché senza gli strumenti, banalmente, le cose alla fine non si riescono a fare. Sono d'accordo anche qui col presidente Orsini, è stato molto chiaro su questo, lo ringrazio per essere stato molto chiaro su questo. Penso agli effetti disastrosi che sono stati il frutto di un approccio ideologico che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo del Green Deal europeo. Diceva il presidente Orsini che la decarbonizzazione inseguita al prezzo della deindustrializzazione è una debacle. È così, ovviamente, perché accompagnare il nostro tessuto produttivo nella sfida della transizione ecologica non può voler dire distruggere migliaia di posti di lavoro, smantellare interi segmenti industriali che producono ricchezza, che producono occupazione. Anche qui, esempio che veniva citato, l'addio al motore endotermico entro il 2035, cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo approccio autodistruttivo. Si è scelta la conversione forzata a una tecnologia, l'elettrico, di cui però non deteniamo le materie prime, non controlliamo le catene del valore, con una domanda relativamente bassa, con un prezzo proibitivo per i più e con una capacità produttiva europea insufficiente. Lo vogliamo dire, diciamo, che è non intelligentissima come strategia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Oh, per far contenti alcuni ascoltatori dirò che su questo specifico passaggio di Giorgio Meloni, che poi riprende le tesi anche del presidente Rossini, io sono d'accordissimo, ma l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Alberto Rioli, un minuto di pazienza, poi a te il commento. Abbiamo esaurito i passaggi che volevamo far ascoltare, ripartiamo insomma da questo, non dico che tutto sia stato assorbito da questo, però insomma la parte del leone l'ha fatta proprio, l'hanno fatta i timori, le preoccupazioni per un atteggiamento autodistruttivo dell'Europa sulla transizione ecologica. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Ultima parte di Focus Economia. Dunque, Alberto Rioli, mi sembra totale sintonia sulle preoccupazioni della debacle che rischia l'industria europea con questa legarsi al 2035, ma anche sul tema del nucleare di nuova generazione. E poi tu sei un notista politico troppo esperto per non aver notato probabilmente anche un cambio di passo nei rapporti governo-confindustria.
Sì, sicuramente il tema europeo è centrale nella prima relazione all'Assemblea di Orsini, e hai già detto tutto tu sostanzialmente. È chiaro che ne finisce sul banco degli imputati l'atteggiamento eccessivamente ideologico della Commissione von der Leyen 1, che peraltro mi sembra abbondantemente smontato nella configurazione della von der Leyen 2, perché si è già capito che il Green Deal verrà, sì, mantenuto nella sua cornice, diciamo così, strategica, ma mi par di capire che c'è una grande disponibilità a rimettere in gioco le parti che sono risultate più abrasive rispetto ai sistemi produttivi che vengono coinvolti in questa gigantesca operazione. La parola chiave è stata detta bene prima: decarbonizzazione non deve diventare deindustrializzazione, perché è la cosa che impatta invece sulla filiera del Made in Italy, che è una filiera d'eccellenza sul motore endotermico. Basti pensare a tutta la componentistica, che sono più di 100.000 addetti, che sarebbe coinvolta in una gigantesca fase di torsione produttiva che potrebbe salvare un decimo probabilmente delle imprese che possono riconvertirsi su, che so, software o cose del genere, mentre fanno pistoni e candelette di accensione del diesel o cose del genere. Insomma, è chiaro che è molto difficile da un punto di vista industriale. Questo è stato sicuramente un punto importante ed c'è stata una convergenza evidente e sarà questo un punto dell'agenda nello sforzo poi politico che fa anche Confindustria, alleata poi con le altre Confindustrie europee che la pensano allo stesso modo e giocando di sponda con i nuovi intendimenti del governo, e questo va benissimo. C'è però tutto un altro aspetto, se vuoi più nazionale, più italiano, che non sottovaluterei, nel senso l'accento che Orsini ha posto sull'idea della responsabilità sociale d'impresa non è una cosa cartolare, sì, o libresca o
forte,
solo per avere una medaglietta etica, diciamo così, è uno sforzo importante di una Confindustria che vuole tornare ad essere attore della società, che infatti ha lanciato una ciambella forte al sindacato per poter mettere in campo un nuovo accordo tra parti sociali che abbia al centro il tema della produttività, che è fondamentale e che serve al paese e che il paese sta cercando, credo, da diversi anni, perché lo sappiamo benissimo che c'è il problema della questione salariale, dell'occupazione a salari bassi, c'è un tema di incentivare e di incrementare la produttività, che è l'unico modo per allargare la torta che poi finisce per essere distribuita anche ai salari reali, è l'unica via razionale, diciamo così, per creare nuova ricchezza. Questo è un tema molto importante, lo ha imposto con grande enfasi e il sindacato lo ha colto. Io penso che ci abbiamo una stagione nuova, forse, dove il ruolo delle parti sociali, se riusciranno a mettersi intorno a un tavolo e avere al centro effettivamente questo tema strategico della produttività, potrà portare sorprese importanti e che riusciranno anche magari a creare un'ulteriore spinta alla crescita del PIL. Questo secondo me non va sottovalutato.
Hai fatto molto bene e ti ringrazio a sottolineare anche questo, perché noi ci eravamo più concentrati su, diciamo, sulle convergenze, perché queste così vanno definite, tra la Presidente del Consiglio e il Presidente di Confindustria, a partire appunto dal nucleare, di non rischiare la debacle con la decarbonizzazione e anche le richieste in manovra. Però giustamente c'è tutto il fronte poi delle relazioni sindacali e della chiamata, l'apertura fatta da Orsini ai sindacati, sia, come tu ricordavi, molto importante sulla produttività, aggiungo, Alberto, anche sul tema della sicurezza nei luoghi del lavoro. No, perché è quello un passaggio anche molto, molto sottolineato da Orsini.
Assolutamente, molto importante, molto sottolineato, ripeto, in termini non di pura retorica così ad uso della platea oppure così ad uso dell'opinione pubblica. Lì è una cosa concreta, importante, che tutto il mondo delle imprese conosce perfettamente e sa che è un tema che va risolto con la prevenzione, con la formazione, con la ripulitura anche degli attori che partecipano poi alla dinamica dell'economia delle imprese, che non è stato banale nemmeno in riferimento, per esempio, alla necessità di fare chiarezza su chi è rappresentante davvero e chi può firmare contratti seri,
sì.
Abbandonando tutta la pletora di contratti pirata che vuoi o non vuoi.
Che sono quelli che creano poi i famosi contratti a 5 euro, io lo dico da cui la richiesta che arriva da alcuni partiti di fare il salario minimo, perché in effetti la rappresentanza sindacale non può essere fatta se hai 30 iscritti, però sappiamo. Qui apriremo un altro fronte, ma anche qui fatto bene ricordare che ha chiesto con forza Orsini ai sindacati, mettiamoci a un tavolo e decidiamo chi è rappresentativo sostanzialmente e chi no. Grazie anche ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, per questa analisi. Noi ci risentiamo domani, sempre in diretta qui da Genova, dal Salone Nautico, dalle 17 in poi.